per il vostro invito, la vostra accoglienza, un piacere per Stefania e per me essere con voi questa mattina per la prima volta, quando siamo tornati in Italia. Apriamo insieme la parola di Dio nel libro di Osea, profeta Osea, capitolo 5, uno dei profeti minori, che forse non è una parte della Bibbia che leggiamo molto spesso, ma ha molto da dirsi. Osea era un profeta dell'VIII secolo avanti Cristo. Dio parlava attraverso di lui e ci vuole parlare ancora questa mattina. Questa mattina leggeremo il capitolo 5, versetto 15, l'ultimo versetto, fino al capitolo 6, versetto 6. I capitoli sono molto utili, ma non sono sempre infallibili, non rispiegano sempre la logica del passo. Osea, capitolo 5, versetto 15. Io me ne andrò e tornerò al mio luogo, finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. Venite, torniamo al Signore, perché Egli ha trattato, ma ci guarirà. Ha percorso, ma ci fascerà. In due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi, e noi vivremo alla sua presenza. Conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa, come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Che ti farò, o Giuda? La vostra bontà è come una nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare. Per questo li faccio a pezzi mediante i profeti, li uccido con le parole della mia bocca, e il mio giudizio verrà fuori come la luce. Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio, più degli allocati. Questa è la parola di Dio. Vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola questa mattina. Preghiamo che tu possa continuare a parlare ai nostri cuori. Aiutami a esporre la tua parola con chiarezza e verità, e prepara i nostri cuori per ricevere quello che dobbiamo capire. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Il tema di questo passo, il tema di questo messaggio questa mattina è conoscere Dio, per quello che il pastore Stelluti ha messo questa citazione di Calvino che parla di conoscere Dio. La domanda che vorrei farti questa mattina, che vorrei farti a tutti, è questa: conosci Dio? Conosci Dio? Questa è la domanda più importante della vita, non c'è nessun'altra domanda più importante in questa vita. Il nostro Signore Gesù, vi ricordate, forse in Giovanni 17 dice: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Quindi il nostro destino interno, eterno, dipende da questa domanda: conosciamo Dio? Quindi questa è una domanda fondamentale, ma forse è una domanda anche un po' strana, che forse non tutti riescono a capire. Mi sono chiesto, se dovessimo andare fuori per strada a chiedere alla gente come cosa risponderebbero, se io dovessi andare fuori adesso e dire alle persone: mi scusi, volevo farle una domanda, lei conosce Dio? Forse risponderemo: ma lei cosa intende esattamente? No, intende crede in Dio? Beh, non proprio. Conoscere Dio, credere in Dio, non è esattamente la stessa cosa. Qual è la differenza? Credere in Dio o credere nell'esistenza di Dio è qualcosa di astratto. Non credere che Dio esiste, non è una cosa personale. È possibile credere in Dio, tra virgolette? È possibile credere che Dio esiste, senza che questo cambi la nostra vita? Infatti il mondo è pieno di gente così, il mondo è pieno di persone che credono nell'esistenza di un Dio, ma questo non cambia niente alla loro vita. Le religioni di questo mondo non chiedono di conoscere Dio, chiedono di credere Dio, credere nell'esistenza di Dio. Non so se si è mai chiesto come si fa a diventare musulmano, non farlo, lo dico solo così, spero che non si stia pensando, però è una domanda interessante. Come si fa dal punto di vista tecnico per diventare musulmano? È molto semplice, basta recitare una frase in pubblico, in arabo, davanti ad altri musulmani. Questa frase è: non c'è Dio eccetto Allah, e Muhammad è il suo profeta. E poi c'è una breve preghiera. Se tu pronunci questa frase in pubblico, con sincerità, si spera, tu a tutti gli effetti sei musulmano. Quindi si richiede solo di credere nell'esistenza di Dio, una cosa astratta. Invece quello che il vero Dio vuole è essere conosciuto da noi. Ed è questo che vorrei esplorare con voi questa mattina. Cosa significa conoscere Dio? Su questo passo si aiuta a rispondere alla domanda, ma non è un passo semplice. Questi profeti non sono sempre semplici, perché alternano fra esortazioni, preghiera. Volevo anche far notare che nel capitolo 6, nel versetto 1, c'è questa parola diranno, nelle vostre versioni. Questa parola diranno è nel greco, ma non è nell'originale ebraico, e non penso che sia una parola originale. Quindi questi versetti 1 a 3 non esprimono il desiderio del popolo, perché al punto il popolo si è allontanato da Dio, esprime il desiderio del profeta Osea, il desiderio di Dio, quello che il popolo dovrebbe fare. Penso che sia importante capirlo. Quindi due idee molto semplici che voglio lasciarvi questa mattina. La prima è che Dio vuole essere conosciuto e che noi dobbiamo conoscerlo. La prima è che Dio vuole essere conosciuto. Questo non è una cosa che noi dovremmo dare per scontato, no? Pensateci un attimo. Il fatto che il Dio che ha creato l'universo abbia voglia di essere conosciuto da noi non è una cosa che possiamo dare per scontato. Se immagina un po', se Dio non volesse essere conosciuto, quale speranza avremmo? Nessuna. Perché l'universo davanti a noi ci dice che c'è un Dio, però non ci dice niente su questo Dio. Chi è questo Dio? Cosa aspetta da noi? Cosa vuole da noi? Se Dio non volesse, se non si fosse rivelato a noi, se non volesse essere conosciuto, non avremmo nessuna speranza. Se pensate alla gente che c'è intorno a noi, l'idea che si fanno di Dio, o credono che non c'è un Dio, oppure danno per scontato che se c'è un Dio in ogni caso non si può conoscere, un Dio inconoscibile, oppure pensano che se c'è un Dio che può tranquillamente essere ignorato, possiamo continuare a vivere la nostra vita senza preoccuparci di questo Dio, oppure alcune persone pensano che questo Dio sia un giudice, che è meglio non conoscerlo, è meglio stare alla larga da questo Dio, meglio non avere niente a che fare con questo Dio. Invece Dio vuole essere conosciuto, è quello che esprime il testo. Guardate innanzitutto nel versetto 15, è Dio che parla e dice: io andrò e tornerò al mio luogo. Quando comincia il versetto uno pensa che sia Osea che parla, però dice: finché non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Cioè questo versetto esprime un sentimento bellissimo di Dio. Dio dice: io sto aspettando che questi uomini, questo popolo, riconosca, cerchi la mia faccia. Io voglio essere conosciuto, voglio avere una relazione, io sto aspettando. Sto aspettando che cosa? Innanzitutto sta aspettando che tornino a lui, sta aspettando che loro possano ammettere la loro colpevolezza. Io tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli. Questo è l'inizio di una relazione con Dio, ammettere il proprio peccato. È quello che Dio dice parlando del suo popolo: io sto aspettando finché essi non si riconoscano colpevoli. Questa è la prima cosa che Dio aspetta da noi. Non so questa mattina a che punto stai con Dio, non so se stai ancora cercando Dio, non so se tu pensi che Dio si possa conoscere. La parola di Dio dice che sì, Dio si può conoscere, Dio vuole essere conosciuto da te. Ma la prima cosa che aspetta è la riconoscenza che tu sei un peccatore. La riconoscenza, l'ammissione che tu non sei a posto con Dio, che tu hai un cuore corrotto, che tu sei un peccatore. E io penso che c'è una cosa sola che impedisce a tanta gente di venire a Dio, Ed è proprio questo, è proprio l'orgoglio che impedisce di riconoscersi peccatori. E questo orgoglio lo vediamo ancora in noi quando siamo cristiani, no? Pensiamo un attimo, se qualcuno ti dice tu sei un peccatore, non sei perfetto, tu hai sbagliato, non abbiamo nessuna difficoltà a riconoscerlo. Sì, è chiaro che non sono perfetto o sbagliato nella vita, sono un peccatore. Però se qualcuno ti dice lì hai sbagliato, quello che hai detto lì era sbagliato, quello che hai fatto in quell'occasione è un peccato, diventa subito molto più difficile, no? Ammetterlo, quando la cosa diventa un po' più concreta e precisa. Siamo tutti pronti a dire che abbiamo sbagliato, che non siamo perfetti, però quando qualcuno mette il dito su una cosa particolare, noi ci arrabbiamo subito. Questo è il problema del nostro cuore, l'orgoglio. Dio aspetta che si riconoscano colpevoli. Io voglio dirti questa mattina che se tu non sei ancora venuto a Dio, puoi farlo in Cristo. Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 8, non c'è ora più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo. Questo versetto è bellissimo, è una bellissima promessa, ma c'è anche un avvertimento, perché vuol dire che c'è condanna per coloro che non sono in Cristo. Quindi un avvertimento e una promessa. E poi se sei già in Cristo, se sei un cristiano, questo versetto ha qualcosa da insegnarti. Io aspetto finché essi non si riconoscano colpevoli. Un altro insegnamento secondo me è che quando noi commettiamo un peccato non dobbiamo aspettare per andare a Dio a confessare questo peccato. Questa è una cosa molto importante, non so se voi l'avete, direte come me, ma a volte io commetto un peccato e non ho voglia di tornare subito al Signore, perché questo peccato mi fa male o sono umiliato e aspetto un po' prima di tornare al Signore. Io ti vorrei dire questa mattina, non farlo. Noi ogni volta che abbiamo peccato, il peccato interrompe la nostra relazione con Dio, dobbiamo subito tornare a Cristo. Subito tornare a Cristo, non aspettare. Specialmente se tu forse stai lottando con un peccato che non riesci a sconfiggere, non continui a fare la stessa cosa, e a volte questo può essere un po' scoraggiante, diciamo, ancora una volta ho commesso questo peccato, non lo volevo fare ma ancora una volta l'ho commesso. In questi casi se ci sentiamo umiliati forse non vogliamo andare a Dio subito, ma non farlo, vai a Dio subito. C'è perdono, c'è sempre perdono in Cristo. Non rimanere troppo tempo con la tua relazione con Dio interrotta dal peccato, perché Dio aspetta che il suo popolo venga a Lui. Quindi io non ne andrò, tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli. Riconoscere il peccato, il proprio peccato, è la prima tappa. Poi quello che è molto bello in questo testo e anche sorprendente è che dice, Dio non è soltanto lì ad aspettare che noi lo cerchiamo, Dio cerca il suo popolo. Dio fa delle cose, Dio agisce, viene incontro al suo popolo. E cosa fa? Guardate i versetti, versetto 1, versetto 5, è un po' strano, descrive quello che fa il Signore. Il Signore strappa, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci sacerà. O nel versetto 5, il Signore dice, per questo io li faccio a pezzi mediante i profeti, li uccido con le parole della mia bocca. Questo potrebbe sembrare un po' strano, è così che il Signore si comporta con il proprio popolo, percuote, sprona, strappa, fa a pezzi, uccide con la sua parola. Non sembra un modo molto amorevole di agire con il proprio popolo, ma in realtà questa è l'immagine di un Dio che ci cerca, che ci sprona per il nostro bene. È quello che fa Dio per il suo popolo, cerca di spronarlo proprio per il nostro bene, perché noi abbiamo bisogno di disciplina, noi abbiamo bisogno di essere svegliati, abbiamo bisogno di essere spronati, abbiamo bisogno di essere spiritualmente parlando uccisi o fatto a pezzi mediante la parola di Dio. Quando Dio fa così con noi è un segno di disciplina, di amore, non è un segno di giudizio. Io sento a volte dei cristiani che dicono, ma io ho l'impressione che Dio mi vuole punire. No, queste cose mi stanno accadendo nella mia vita, chissà se Dio non mi vuole punire. Se tu sei in Cristo non devi mai parlare così. Innanzitutto perché Dio ti ha già punito in Cristo. Quindi se tu dici Dio mi vuole punire, in realtà quello che stai dicendo è che Cristo non è stato punito abbastanza. Deve tornare di nuovo e morire di nuovo. Ma soprattutto non lo devi dire perché non è vero. Sai cosa fa Dio quando vuole punire una persona? Non fa niente. Lascia questa persona scivolare via. Se Dio agisce nella tua vita, se Dio ti strappa, per modo di dire, ti percuote con la sua parola, ti fa a pezzi o ti uccide con la sua parola, non è per punire, è perché ti ama, perché hai bisogno di disciplina. Come un padre disciplina i propri figli. E questo il Signore lo fa soprattutto attraverso la sua parola. Questo versetto 5 è molto importante per la dottrina dell'ispirazione. Vedete il parallelo stretto fra i profeti e la mia bocca? Quando i profeti parlano, Dio parla. Per quello che questa mattina noi leggiamo la parola dei profeti, perché Dio parla. Uno dei modi più importanti con il quale Dio ti parla, Dio ti sprona, è l'ascolto della parola alla domenica mattina. L'ascolto della parola tutti insieme come chiesa. E ancora oggi Dio lo vuole fare, quello che sta facendo attraverso di me questa mattina. Io questa mattina non sono venuto per fare una lezione sulla Bibbia, non sono venuto per darti delle informazioni sulla Bibbia, non sono venuto per insegnarti delle cose, sono venuto per parlare nel nome di Dio. Io non sono infallibile come Osea, però io predico una parola infallibile. E questo è uno dei modi principali con il quale Dio ci parla, Dio ci cerca, Dio si fa conoscere a noi. Questo vuol dire che se un cristiano trascura la Chiesa, se trascura gli incontri di Chiesa, se trascura la predicazione della domenica, Dio non parla più così forte e così chiaro. Capisci? Certo, noi dobbiamo leggere la parola tutti i giorni, se possiamo, dobbiamo avere la nostra relazione con il Signore, però quando leggiamo la parola di Dio da soli, il fenomeno è sempre lo stesso, ci sono io leggo, Dio mi parla, però siamo solo noi due. È molto importante venire in chiesa e avere qualcun altro che parla nel nome di Dio. Qualcun altro che dice una cosa che forse tu non hai voglia di sentire, o una cosa che non ti piace. È anche molto importante che Dio ti parli così. Dio parla attraverso la predicazione della sua parola. È uno dei modi che usa per rivelarsi a noi. Quindi, come dicevo prima, se tu non sei in Cristo, se tu non sei credente, Dio sta bussando, sta cercando, sta chiamando. Anche questa mattina sta chiamando, anche questa mattina è l'opportunità di venire a Cristo in modo molto semplice, non recitando una preghiera, non c'è Dio tranne Allah e Muhammad e il suo profeta, ma Signor Gesù, io ho peccato, non sono degno di essere chiamato tuo fratello, ma vengo a te e chiedo perdono per i miei peccati. E vedi che Dio, vedrai che Dio risponderà a questa preghiera. Dio spiega in questo passo perché a volte ci deve trattare con un po' di violenza spirituale, perché noi siamo ribelli e noi siamo superficiali, guardate il versetto 4. Questo versetto 4 è veramente bello perché esprime, in un certo senso esprime la frustrazione di Dio con il suo popolo, però una frustrazione che viene dall'amore. Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o Giuda? La vostra bontà è come una nuvola del mattino, come la rugiada del mattino che presto scompare. Questa parola tradotta bontà nella nostra versione italiana è una parola molto importante in ebraico, la parola chesed, che ha anche la sfumatura molto forte di lealtà. Quindi non è solo la bontà, non è solo il fatto di essere buono, ma c'è l'idea di lealtà all'alleanza. Un mischio fra fedeltà e amore. Quindi una parola molto forte. E il Signore sta dicendo al suo popolo, non so più cosa fare perché loro sono talmente superficiali che non mi ascoltano. per quello che li devo fare affetti, perché non ascoltano. Lo sai anche tu che sei così, io mi riconosco in questo versetto. Quanti buoni propositi nella mia vita, quante volte ho detto devo proprio passare più tempo a leggere la Bibbia, le cose devono cambiare, le cose non cambiano. Devo proprio dare più tempo, più spazio alla preghiera, devo fare questo. Signore, ti prometto che io da adesso in poi non farò più questa cosa. E poi i nostri buoni propositi sono come la nuvola del mattino che sparisce. Però più che l'insegnamento su quello che noi che siamo noi, quello che vorrei farvi notare è il desiderio di Dio di essere conosciuto dal suo popolo. Che ti farò, o Efraim? Che ti farò, o Giuda? Che ti farò, o Chiesa? È quello che Dio dice ogni giorno. Dio ama la sua Chiesa. Dio ti ama. Se tu sei venuto in Cristo, Dio ti ama. E dispiace al Signore vedere che spesso tu lo dimentichi o lo trascuri. E questo versetto esprime proprio questa relazione di amore, passione di Dio per noi, per la Chiesa. Dio non è un'ente astratta, Dio è una persona che ci ama veramente con passione. Dio ama la sua Chiesa con passione. E quando vede la sua Chiesa che scivola via nell'errore o semplicemente nella superficialità, reagisce così: che ti farò, Chiesa? Dio è frustrato quando vede queste cose. Capite che conoscere Dio è la cosa più importante nella nostra vita, perché Dio vuole veramente essere conosciuto da noi. Lo vuole di più che noi vogliamo conoscerlo. E questa è la cosa triste. E questo passo, come spesso questi passi nei profeti, sono molto belli, molto importanti, sono passi preziosi nella scrittura, perché esprimono proprio questo desiderio di Dio. Non credere che Dio sia un ente astratto, qualcuno che puoi semplicemente ignorare. Dio è qualcuno che desidera con passione avere una relazione con te, che ama con passione la sua Chiesa. Quindi Dio vuole conoscerti, quindi noi dobbiamo conoscerlo. E quindi cosa vuol dire conoscere Dio? Cosa significa? Ci sono alcuni elementi qui per aiutarci a capire. Innanzitutto il versetto 3, quando ho letto questo passo, sto leggendo Osea nei momenti di lettura personale in questo momento, e leggevo questo passo, penso lunedì, e mi ha colpito subito questo versetto 3, e ho pensato, vorrei predicare su questo passo domenica. Mi ha colpito questo passo: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Questo esprime il desiderio che noi dovremmo avere come cristiani. Innanzitutto, conoscere Dio richiede un impegno, un desiderio. Non conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. Come Deuteronomio 4,29, troverai Dio se lo cerchi con tutto il cuore. O Cristo che dice: chiedete, cercate, bussate. Io vorrei dire questa mattina che nessuno è mai scivolato nel regno dei cieli per caso, senza volerlo. Si può scivolare in inferno così per caso, senza volerlo, senza far niente, ma non puoi scivolare nel regno dei cieli senza impegnarti. E anche quando sei cristiano, quando sei in Cristo, sì, sei giustificato, sei perdonato, sei salvato, ma non è che tu puoi star lì tranquillo, adagiato a non far niente. Questo versetto 3 esprime quello che dobbiamo fare come cristiani: sforziamoci di conoscere Dio. Vedete, questo mondo non viene a Dio perché in fondo non ha voglia di fare uno sforzo, non è interessato. Ma vi ricordate il fatto che il Signore Gesù nei Vangeli spesso parla con parabole? Ma una volta i discepoli hanno chiesto a Gesù: ma perché parli sempre con queste parabole? E in essenza quello che il Signore ha detto è che le parabole sono un modo per scremare la gente tra quelli che sono interessati e quelli che non sono interessati. No? Quando Gesù diceva una parabola, c'era la gente che non era interessante in realtà diceva io non ho capito niente, quindi vado via. E poi c'era la gente che era veramente interessata e veniva a Gesù per dire vorrei capire. Ed è questo che il Signore aspetta da noi. Sforziamoci, fare uno sforzo. Forse l'idea di sforzo non ci piace come cristiani evangelici, perché noi diciamo siamo salvati per fede, non per opere, è tutto per grazia, sì, è vero, la nostra salvezza, il nostro perdono, la nostra giustificazione per fede, non tramite le opere, però noi dobbiamo sforzarci di conoscere Dio. Conoscere Dio è l'impegno di tutta una vita. Conoscere Dio è l'impegno di tutta una vita. Noi abbiamo un lavoro da fare che è conoscere Dio e c'è uno sforzo da fare. E conoscere Dio significa capire questo versetto 6, questo versetto 6 così bello e famoso che Cristo cita due volte. Io desidero bontà, chesed di nuovo, lealtà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Vedete che c'è un parallelo tra conoscenza di Dio e bontà, lealtà. Conoscere Dio vuol dire avere questo attributo della bontà, della fedeltà verso Dio e verso gli altri. E c'è questo contrasto con un rituale vuoto, il formalismo, no? Io desidero bontà, non sacrifici, conoscenza di Dio, non olocausti. La religione di Israele era diventata legalista, era diventata formalista, era fatta di regole, bastava rispettare le regole, andare a presentare un sacrificio e tu eri a posto con Dio. E questa è sempre una tentazione per il popolo di Dio. Ancora oggi è sempre una tentazione pensare in termini legalisti. Per esempio pensare che se io vado in chiesa regolarmente, sono più amato da Dio che se non vado in chiesa regolarmente. Ma questo è un modo di pensare sbagliato. Tu devi andare in chiesa regolarmente perché ne hai bisogno, non perché Dio ti amerà di più se vai in chiesa regolarmente. Quindi c'è l'aspetto del legalismo, del formalismo religioso, ma c'è qualcosa di più profondo. Il Signor Gesù ha citato questo versetto 6 di Osea due volte. Forse avete il riferimento nella vostra Bibbia, vedete Matteo 9,13 e Matteo 12,7. La prima volta è quando va a mangiare con Matteo, e i farisei dicono, ma lui perché mangia con i peccatori? E Gesù dice, se voi aveste capito questo versetto, desidero bontà, non sacrifici, voi non fareste questa domanda. Poi il secondo episodio, in Matteo 12, quando i discepoli mangiano, durante il sabato, e di nuovo i farisei dicono perché fanno questa cosa che è sbagliata, e di nuovo Gesù risponde, se voi aveste capito questo versetto, io desidero bontà, non sacrificio, non fareste questa domanda. Quello che il Signor Gesù sta dicendo è una cosa molto profonda, è che il formalismo religioso dei farisei veniva dal fatto che avevano il cuore duro, non avevano compassione, e non avevano compassione perché non avevano la consapevolezza del peccato. E questo forse l'idea più profonda, quando il Signore dice io desidero bontà, non sacrifici, conoscenza di Dio, non olocausti, quello che il Signore sta dicendo, io quello che voglio è che tu capisca il tuo peccato e la mia grazia, che tu capisca la mia grazia e il mio amore per te. E l'unico modo di capire l'amore di Dio per noi, la grazia di Dio per noi, è di capire il nostro peccato. Per questo che nell'istituzione di Calvino c'è un'altra frase molto famosa che è la prima. Calvino dice tutta la nostra saggezza sta in questo, che conoscendo Dio conosciamo noi stessi. Se noi non conosciamo Dio, se noi non abbiamo la consapevolezza della sua santità, non conosciamo noi stessi. Noi pensiamo di essere a posto. Non è vero che ci penso, se io penso alla gente che conosco, se penso alla gente del mio quartiere dove abito, o alla gente che incontro al lavoro tutti i giorni, se io mi confronto a queste persone, posso dire io sono a posto, non sono così male. Però se io comincio a confrontarmi con Dio, realizzo chi sono veramente. Quindi questa mancanza di compassione di farisei venivano dal fatto che non avevano nessuna consapevolezza del proprio peccato e della grazia di Dio. La gente per bene non capisce il peccato. La gente per bene non capisce che ha un cuore peccaminoso. Però tu quando capisci questa cosa, quando capisci il tuo peccato, la corruzione del tuo cuore e la grazia di Dio, allora si innesca un meccanismo, cominci a diventare una persona misericordiosa, cominci a capire la grazia di Dio e tu a tua volta cominci a far grazia agli altri. Non sei più come i farisei, non dici più perché mangia con i peccatori, perché capisci la grazia di Dio, questa grazia di Dio rivelata in Cristo. Quello che succede, e questa è la cosa più bella e profonda, è che tu cominci ad assomigliare a Dio. Ecco, questo è il segreto. Questa è la cosa fondamentale. Cosa vuol dire conoscere Dio? Vuol dire assomigliare sempre di più a Dio. C'è un versetto in Prima Giovanni che mi ha sempre affascinato, in Prima Giovanni 3, versetto 2, che dice, parlando di quando Cristo tornerà, dice, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Io non capisco esattamente cosa vuol dire Giovanni, però a me sembra che vuol dire che quando Gesù Cristo tornerà lo vedremo perfettamente e noi saremo come Lui, lo assomiglieremo a Gesù perfettamente, nel senso saremo pieni di amore come Egli è. E conoscere Gesù, conoscere Dio vuol dire assomigliare sempre di più a Dio. Vedete che noi esseri umani siamo degli esseri che Dio ha creato, siamo esseri influenzabili, siamo influenzati da quello che ci circonda, dalle altre persone, anche gli animali. A volte si dice che il cane assomiglia al proprio padrone, questo è vero stesso, però ancora più gli esseri umani, e questo si vede soprattutto nel matrimonio. Se tu sei sposato ti sei reso conto di questa cosa, no? Che quando tu sposi una persona assomigli sempre di più a quella persona, cambi, qualcosa in te cambia anche nelle cose pratiche, no? Forse c'erano delle cose che non ti piacevano, però siccome piacciono a tua moglie o a tuo marito adesso piacciono anche a te, no? I tuoi gusti cambiano, c'è una specie di identificazione misteriosa con un'altra persona. Questo è lo scopo di Dio per noi, questo dovrebbe avvenire anche con Dio. La vita cristiana è un matrimonio nel quale l'idea è che noi pian piano assomigliamo sempre di più a Dio. Vediamo le cose come le vede Dio, desideriamo le stesse cose di Dio. C'è questo processo di assomigliazione, dobbiamo assomigliare sempre di più a Dio. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la preghiera, attraverso lo studio della parola, attraverso la frequentazione della Chiesa con gli altri fratelli e le altre sorelle. Io ti vorrei dire questa mattina che questa è una cosa molto importante, il fatto che noi, Dio ci ha creato come esseri influenzabili. Domani mattina non so dove tu andrai al lavoro, andrai in un certo posto, in un certo ambiente dove sarai influenzato da certe persone, da certe idee, da quello che senti, da quello che ascolti. Se tu rimani per giorni, settimane, mesi senza venire in chiesa, o senza leggere la parola, o senza pregare, inevitabilmente tu comincerai a scivolare via da Dio, comincerai sempre di più ad assomigliare alle persone che sono intorno a te, comincerai a pensare sempre di più come il mondo, come quello che tu senti, quello che ascolti, e dimenticherai Dio. Questo è un processo inevitabile, capite? E per quello che è sbagliato dire, a volte alcune persone dicono una volta salvati, sempre salvati. È vero che quando veniamo a Cristo siamo salvati per sempre, ma non vuol dire che possiamo semplicemente star lì a non far niente, perché continuiamo a subire varie influenze. L'influenza del mondo, l'influenza di internet, l'influenza dei nostri colleghi. E noi abbiamo bisogno di bilanciare questa influenza con l'influenza che viene da Dio, attraverso la parola, attraverso la frequentazione della Chiesa. Questo è lo scopo ultimo della nostra vita, è per questo che siamo su questa terra, è per assomigliare sempre di più a Dio. La vita cristiana è un matrimonio, siamo sposati con Dio e dobbiamo assomigliare sempre di più al nostro sposo, amare le stesse cose, volere le stesse cose. E per questo dobbiamo avere un rapporto vivo con il Signore, con la sua parola, con la sua Chiesa. A volte mi chiedo se nelle nostre chiese, che sono teologicamente educate, a volte mi chiedo se non c'è troppa teologia e non abbastanza fervore. Non vorrei essere frainteso, non dico che la teologia sia sbagliata, però c'è un modo a volte di studiare la parola, di acquistare informazione, di capire le cose, di avere la teologia giusta, però le cose si fermano lì e non hanno un effetto sulla nostra vita, sul nostro cuore. Queste cose non si trasformano. Noi dobbiamo stare attenti come credenti e come Chiesa di non fermarsi lì. Dobbiamo stare attenti alla teologia arida che non provoca cambiamenti di vita. Non so se a volte ti commuovi quando leggi la parola o quando la senti. A volte forse c'è un certo imbarazzo delle nostre chiese, non vogliamo sembrare pentecostali, sto scherzando, ma va bene essere commossi, anzi è un buon segno essere commossi se noi leggiamo la parola, vuol dire che quello che leggiamo ha un effetto sulla nostra persona. Il Signore non vuole cambiare il tuo cervello, vuole cambiare la tua persona. Il Signore non ha riscattato il tuo cervello, non ha sposato il tuo cervello, ha sposato una persona. Ti ama e ti vuole tutta la persona. Quindi questo, come diceva il Signore Gesù, è la vita eterna. Conoscere Dio e conoscere il Signore Gesù. Perché la sua venuta è certa, versetto 3, la venuta di Dio è certa. Che ti piace o non ti piace, la sua venuta è certa. Se noi siamo in Cristo è quello che desideriamo di più al mondo. Perché? Perché Gesù per noi non è un giudice, è il nostro sposo, siamo sposati con Lui. Lo vogliamo vedere, non vogliamo semplicemente leggere un libro, vogliamo incontrare questa persona e vivere con questa persona per l'eternità. Vogliamo pregare, chiedere al Signore il suo aiuto per capire queste cose. Padre Celeste, grazie perché tu cerchi gli uomini, grazie perché tu ci hai cercati e ci hai trovati, grazie perché noi non ti cercavamo, grazie per questo amore profondo che hai per noi, per la Chiesa, più di quello che noi capiamo. Ti chiediamo perdono per la nostra superficialità, per la nostra mancanza di amore, ti chiediamo perdono per la nostra aridità, per la nostra freddezza, per la nostra mancanza di compassione per gli altri. E ti chiediamo questa mattina, Signore, come Chiesa insieme, come popolo radunato qui, di farci la grazia di capire queste cose, di assomigliare sempre di più a Te, di diventare come Tu sei, misericordioso, amorevole, con Te e con gli altri. Aiutaci, continua a trasformarci con la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.